Buonasera a tutti e a tutte voi. Io sono Marco Gisola, il pastore della Chiesa Metodista. Questa sera, questo secondo appuntamento, io mi sono perso il primo con Lidia Maggi, purtroppo, ero via, ma ho ascoltato la registrazione, che ci sarà anche questa sera, e quindi potrà essere questa serata riascoltata o ascoltata da chi non può essere qui con noi. Allora, questa sera è questa seconda tappa di questo piccolo ciclo che abbiamo pensato di organizzare, diciamo così, unendo un po' le forze di coloro che avevano voglia e desiderio di mettersi in ascolto della parola di Dio, ascoltando persone che ce la sanno raccontare e spiegare. E quindi ci siamo messi insieme come Chiesa Metodista, alle parrocchie del decanato di Luino attraverso Don Nicola, il monastero di Dumenza, e appunto abbiamo detto facciamo questo piccolo tratto di strada insieme, che poi è un piccolo tratto di una strada molto più ampia e molto più lunga, di cui ci sono tanti segni anche qui a Luino, dalla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani di gennaio, la giornata mondiale di preghiera delle donne che si fanno entrambe da diversi decenni. Questo pezzo di cammino lo facciamo in compagnia dell'Ecclesiaste, del Coelet, e questa sera abbiamo il pastore Angelo Reginato, pastore della Chiesa Battista di Lugano, oltre che teologo, conferenziere, insomma, divulgatore. A me piace questa parola, non so se ti riconosci, perché mi sembra bello che noi vogliamo divulgare, ovvero, come dire, allargare la conoscenza della scrittura, della parola di Dio, il più ampiamente possibile. Quindi, bando agli indugi, gli lascio immediatamente la parola e lo ringrazio. Seconda tappa di questo cammino del Coelet, sul Coelet, o con il Coelet.
Grazie Marco, anch'io saluto tutte e tutti. Sono onorato di poter spezzare insieme il pane della parola con voi. Allora, torniamo a misurarci con il Coelet e con la sua parola di sapienza. L'Israele biblico aveva ricevuto una parola solenne dall'alto, parola che era costitutiva della propria identità e che Dio aveva dato a Mosè sul Sinai. E poi il popolo biblico aveva ricevuto anche la parola profetica, una parola che provava a mettere alla prova della storia quella parola solenne. Bella quella parola, però vediamo se regge l'urto con la storia concreta. E in questi due gruppi di scritti biblici, la Torah e i profeti, uno potrebbe dire c'è tutto. C'è la parola di Dio e c'è la storia. Il teologo Karl Barth a slogan direbbe Bibbia e giornale. E invece a un certo punto sorge un altro gruppo di scritti, appunto gli scritti sapienziali, che sorgono in un momento di fatica, di crisi, quando le grandi parole di Israele non funzionavano più, per le generazioni nuove non dicevano più niente. E allora cosa fanno questi sapienti? Non è che scartano quelle parole, non è che le buttano a mare, ma le riscrivono, provano a ripensare quella parola che è stata il cuore, l'anima, parola di Dio per il suo popolo, provano a ripensarla a partire dal basso. La parola dall'alto viene riletta dal basso, a partire dall'elementare della vita, dalle esperienze che accomunano tutti gli umani. Questa è stata la grande intuizione dei sapienti, un'intuizione che si basa su questa idea, che la grammatica della fede non è diversa dalla grammatica della vita, perché il Dio che ci parla, il Dio che vuole entrare in contatto con noi, il Dio rivelatore è anche il Dio creatore. Questa è l'intuizione fondamentale che hanno avuto i sapienti e che ci restituisce in effetti quello che è tutto il percorso biblico. C'è una frase un po' ad effetto di un autore, un ebreo di inizio Novecento, Franz Rosenzweig, che dice: io apro la Bibbia e leggo la prima pagina e mi accorgo che Dio non ha creato la religione, ha creato il mondo. Ecco, i sapienti partono da qua, dal mondo, dalla grammatica della vita, per provare a ridire le medesime parole che avevano udito per bocca di Mosè come parola solenne, ma appunto puntando lo sguardo su quello che avviene, direbbe il nostro saggio, sotto il sole, sotto il cielo. Sopra c'è lui col suo sguardo, lo sguardo divino, ma noi che ci misuriamo con la storia, che siamo sotto il sole, cosa vediamo? Cosa possiamo cercare all'interno di questo, di questa trama aggrovigliata che è la vita degli umani? Ecco, lo sguardo dal basso di Coelet si appunta su un aspetto soprattutto, sul fatto che la vita è precaria, che noi sperimentiamo l'inconsistenza delle cose, vanità delle vanità, no? Questo ritornello che attraversa tutto il libro, tradotto così da Girolamo e poi dietro di lui da tutti gli altri, che però, capite, non è che funziona benissimo, perché per noi vanità è già un giudizio di valore, cose vane, mentre nel linguaggio del Coelet vuol dire, potremmo tradurlo, fumo di fumi, qualcosa che svapora, qualcosa che non tiene sulla lunga distanza. Ecco, il Coelet prova a osservare la realtà dal basso per scoprire come Dio è presente, come possiamo riformulare la fede a partire da quello che osserviamo, guardandola dal punto di vista del fatto che le cose e le persone finiscono. Cioè il grande tema del Coelet è la morte, è la morte. Tu devi sapere che sei un mortale. Ma attenzione, dire che sei un mortale è proprio dire non sei eterno. E dire non sei eterno vuol dire ti devi misurare con il tempo, che è proprio ciò di cui parleremo questa sera. Il Coelet, al capitolo 3 del suo scritto, mette in scena il tempo. Allora, io vi leggo il testo, usiamo il testo, l'ultimo della CEI, ma ho visto che sono molto simili, sapete che nel mondo cattolico si legge soprattutto si legge solo la versione della Conferenza Episcopale Italiana. Nel mondo protestante della Riforma normalmente si legge la Nuova Riveduta o la Diodati, sono diverse traduzioni però abbastanza simili. Allora io vi leggo questo della CEI. Tutto al suo momento e ogni evento al suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per fare lutto, un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi, un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare, un tempo per perdere, un tempo per conservare, un tempo per buttar via, un tempo per strappare, un tempo per cucire, un tempo per tacere, un tempo per parlare, un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Fermiamoci qui, poi se il tempo ce lo concede proviamo a proseguire. Allora, io non so voi come leggete le scritture, che esperienza avete con l'atto di lettura. Per me funziona così. Funziona come quando si va a teatro. Io sono un uomo, un sessantenne, che vive a Dumenza nel 2025, si apre il sipario e mi ritrovo nella Venezia di Goldoni, nell'Inghilterra di Shakespeare, mi ritrovo in un altro mondo. Cioè l'atto di lettura vuol dire che io arrivo con il mio mondo, con le mie idee sulla vita e sono chiamato ad abitare un altro paesaggio. Devo provare a sospendere l'incredulità, perché capite, uno dice ma no, non è il mio mondo, ma guarda che parole dicono questi che sono diverse dalle mie. Se sei andato a teatro, prova un po' a mettere tra parentesi le tue idee, prova ad aprirti a quello che viene rappresentato sulla scena. Certo, noi quando ci apriamo a una parola altra, a una rappresentazione differente, in ogni caso quella scena la vediamo con i nostri occhiali. In ogni caso anche a teatro arriviamo con le nostre domande, con le nostre preoccupazioni. E allora, prima di entrare nel testo che abbiamo letto, forse proviamo almeno a chiederci, ma noi che esperienza del tempo facciamo? Vi sembra troppo filosofica come domanda? Traduciamolo in linguaggio corrente. Come vivi la giornata? Come affronti il susseguirsi dei minuti, delle ore, dei giorni? Allora, io penso che ognuno di noi ha il suo modo personalissimo di vivere il tempo. Però ci sono alcuni aspetti, chiamiamoli epocali, generazionali, che vanno al di là della singolarità del nostro vissuto e che caratterizzano una generazione. Allora, secondo alcuni analisti, la nostra generazione, il modo che ci accomuna, al di là delle singolarità, nel vivere il tempo, ha almeno due caratteristiche. La prima è che noi siamo una generazione schiacciata sul presente. Addirittura hanno coniato questo neologismo, il presentismo. Siamo persone che faticano a cogliere la trama del tempo articolata in passato, presente e futuro. Cioè siamo legati a un presente che è strappato da questa trama. Non ci sentiamo tanto figli e figlie di padri e madri, ma ci sentiamo figli orfani e unici che sono chiamati a vivere quel particolare tempo, appunto, che è il presente e che chiaramente una volta finito si volta pagina e non lo si ripensa. Non ha, come dire, una consistenza che si prolunga nel tempo. La seconda caratteristica, vi riporto appunto farina non del mio sacco, quello che alcuni analisti, poi nel dibattito si potrebbero dire molte più cose, ma la seconda caratteristica che molti sottolineano è che il nostro modo di vivere il tempo è legato al desiderio di tenere tutto sotto controllo. Cioè, per noi il tempo non è un momento in cui ti apri a quello che succede, allo stupore per una realtà inattesa che giunge a te, ma tu hai bisogno di programmare il tuo tempo, di tenerlo appunto sotto controllo. Allora, noi arriviamo con le nostre lenti, i nostri occhiali, le nostre preoccupazioni, con questa immagine di tempo e assistiamo a questa rappresentazione del saggio Coelet. Allora, proviamo a entrare nel testo per misurarci con questo altro modo di vivere il tempo. La prima cosa che ci salta all'occhio, forse dovremmo rileggerlo con calma, ma è vero che la vera lettura è la rilettura, ma fidiamoci della almeno della prima impressione. La prima cosa che ci salta all'occhio è il linguaggio che questo saggio usa, perché lui ci propone un poema, una poesia sul tempo. Noi, provate a pensare, noi usiamo un linguaggio calcolante, informativo, adesso faccio questa cosa che durerà tot tempo per poi passare un'altra. E qui invece ci spiazza, perché noi ci aspetteremmo che il Coelet, se ha qualcosa da dirci sul tempo, magari discuta il nostro modo di organizzarlo. Guarda che se spendessi meno tempo sui social, magari potresti fare qualcosa di più in famiglia, potresti fare del volontariato. Perché noi appunto siamo preoccupati di distribuire, organizzare il tempo e appunto tenere sotto controllo lo svolgimento delle ore. E invece questo saggio dice: cambiamo linguaggio, ti parlo con un linguaggio poetico. E la poesia non è un linguaggio descrittivo, è un linguaggio che parte dalla situazione, non è un linguaggio deduttivo dall'universale al particolare, un linguaggio induttivo. Guardo certo la singola situazione, ma la guardo in maniera evocativa, non perché la debba descrivere per filo e per segno, ma perché quella realtà assurga a simbolo, a qualcosa che mi faccia pensare, che mi apra uno scenario diverso. Poi la poesia, che è un linguaggio universale, usa strumenti invece particolari. Pensate cosa vuol dire lo strumento della rima, che tu, solo perché due parole fanno rima, le associ. Parole che fino al giorno prima pensavi descrivessero situazioni opposte, a un certo punto le metti assieme e ti si apre uno scenario differente. O le allitterazioni. Pensate all'altro grande strumento delle poesie, il ritmo. Il ritmo. La poesia ebraica conosce anche questo, no? La rima no, ma le allitterazioni, le assonanze, ma è costruita soprattutto sulla ripetizione, sul parallelismo. Io lo stesso simbolo, la stessa evocazione te la ripeto più e più volte con alcune variazioni. È quello che fa il Qohelet. Questo ritmo martellante, c'è un tempo per, c'è un tempo per, c'è un tempo per. Perché usa questo linguaggio? Forse perché vuole dare respiro, perché la poesia è un linguaggio che non stringe sull'esattezza, è come una definizione. Dà respiro, appunto, come il simbolo che mette assieme più cose. Forse perché vuole aiutarci ad avere uno sguardo sul tempo che appunto non è preoccupato di organizzarlo, ma appunto lascia che una riflessione si apra piano piano e vada oltre quel presente individuale sul quale appunto noi invece siamo un po' schiacciati. Perché vedete, anche il Qohelet è sensibile al presente, al momento che succede, ma è un presente che esorbita dai limiti della nostra biografia. È un presente che ci riguarda, ma che ci colloca in una storia più ampia, di più ampio respiro. Dunque, il primo stupore è il linguaggio poetico. Come dici il tempo? Con quale linguaggio? Entriamo proprio nel testo, dopo la prima impressione lasciamo che la scena si svolga sul nostro palco. Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. Allora, la scena che stai guardando è sotto il cielo, non sopra. Guardate, i tempi del Qohelet, che è stato un tempo di crisi, appunto, la crisi delle grandi parole per dire la fede, molto simile al nostro per tanti aspetti, lo vedremo magari più avanti se c'è tempo. Ai tempi del Qohelet non erano solo i sapienti ad affrontare la crisi, c'era anche un altro linguaggio, il linguaggio apocalittico, di chi appunto si mette sopra il sole, sopra il cielo e guarda la storia avendo lo stesso sguardo di Dio, dicendo ma sì dai, quello che succede in fondo è poca cosa, è contingenza, è apparenza, è Dio che ha le redini del tempo, tu devi guardare la tua vita alla luce degli eventi ultimi. Il signor Qohelet alza la mano e dice scusate, è un po' pretenziosa la vostra intenzione. Guardiamo sotto il cielo, noi siamo umani, guardiamo cosa sta succedendo. Ogni cosa ha il suo momento, ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. E poi inizia questo elenco, ci verrebbe da dire, ma espresso con linguaggio poetico, in cui abbiamo una serie di tempi. Una serie di tempi che non è esaustiva. Adesso li rileggeremo e uno potrebbe dire ma non ha parlato del tempo di studiare, non ha parlato del tempo della malattia. Non è esaustiva. e non è neppure, qui è importante che lo capiamo, un giudizio sulla qualità dei tempi. Non è che Coelete ci sta dicendo, guarda, c'è un tempo buono, un tempo desiderabile, e poi purtroppo ci sono anche dei tempi cattivi che nessuno di noi desidererebbe affrontare. Cioè, non offre un giudizio morale. E questo è un secondo spiazzamento dopo il linguaggio poetico. Perché noi alla Bibbia cosa chiediamo? Che ci dica cosa dobbiamo fare. Che ci dica cosa è buono e cosa è sbagliato, soprattutto in questo mondo dove è tutto sotto sopra, la storia sembra uscita dai cardini. Bene, una parola sicura, precisa, un giudizio chiaro e distinto. E il Coelete dice, sei proprio sicuro che la fede abbia bisogno di questo linguaggio? Non perché tu allora sei indifferente e ti va bene tutto. Nel proseguimento del ragionamento Coelete ha delle parole durissime nei confronti dell'ingiustizia. Ma qui ci viene detto, non è questa la prima preoccupazione. Aspetta, aspetta, non prendere questa deriva un po' moralistica. Perché anche questa deriva moralistica risponde al tuo bisogno di tenere tutto sotto controllo. E invece c'è qualcosa che esorbita il tuo piccolo io che vorrebbe tenere tutto sotto controllo. Cos'è questo qualcosa che va oltre? È proprio il tempo. Il tempo che ti è dato di vivere e che non è in tuo potere. Proviamo ad affrontare velocemente, chiaramente, queste strofe che questo sapiente ci evoca per farci ragionare sul tempo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. E uno dice, ma sì, vedi, sta usando una logica di opposizioni, un tempo buono quando nasci e un tempo cattivo quando muori. Non è proprio così. Ci sono delle opposizioni, le vedremo. Ma non è qui che batte il cuore del Coelet. Non è preoccupato di dirti esperienze buone, esperienze cattive, ma di dire c'è un tempo per ogni cosa. C'è un tempo appunto in cui le cose sorgono, nascono, c'è l'alba della giornata della vita e poi c'è anche la morte. Tra l'altro sia la CEI che la Nuova Riveduta traducono così, c'è un tempo per nascere, ma si potrebbe anche tradurre c'è un tempo per generare. C'è un tempo per essere generativi, non solo biologicamente. E il morire non è solo il decesso nella Bibbia. C'è anche un morire prima di morire. C'è un momento in cui tu riesci a essere generativo, a fare delle cose che iniziano, il tempo degli inizi, e c'è un tempo in cui invece non riesci, non ti è possibile. Ma non perché tu sei cattivo, perché tu sei egoista e pensi solo a te stesso e non metti più al mondo il mondo. Perché la storia che ti è dato di vivere non dipende da te. A te è chiesto di discernere, di chiederti che tempo è questo nel quale sono chiamato ad abitare la terra, a vivere di fede? Che tempo è per me il tempo biografico, ma anche che tempo è per la storia nella quale io mi inserisco? C'è un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato. Anche qui la prima impressione è piantare una cosa positiva, sradicare, strappare, è una cosa negativa. Ma anche qui le traduzioni, sapete, le traduzioni sono interpretazioni. Non è che c'è la traduzione esatta, non c'è il signor Google che ci dice si traduce così. Per esempio, un'altra traduzione dice c'è un tempo per piantare e un tempo per raccogliere quello che si è piantato. Non è lo sradicare gesto violento di chi distrugge quello che prima ha fatto. E non dipende da noi in che tempo siamo nati. C'è un tempo in cui tu pianti, semini e magari non vedi cosa produrrà quel gesto. Perché noi che corriamo veloci pensiamo che se semini bene, se pianti bene, arriverai a raccogliere. Per noi Se il terreno è buono, come nella parabola di Gesù, e il seme può crescere, allora farà frutto. Ma tra il tempo della semina e il tempo della raccolta c'è il lungo tempo della crescita, che non è in tuo controllo. Tu non lo sai se sei chiamato ad essere un uomo o una donna per un tempo solo di semina o per un tempo in cui potrai anche raccogliere quello che hai seminato. Un tempo per uccidere, un tempo per curare. E anche qui uno dice, un tempo per uccidere? Se è proprio così sadico il signor Coelet? No, è chiaro che anche agli occhi del Coelet la vita è il valore numero uno, e ciò che la sopprime, l'uccisione, è il bersaglio polemico con cui opporsi. Ma non lo scegli tu in che epoca vivere. C'è un tempo in cui i conflitti tra gli umani, perché la storia è fatta di conflitti, senza conflitti non c'è storia, perché siamo punti di vista differenti sul mondo, i conflitti sono pensati risolvibili solo eliminando l'altro. Noi viviamo in un tempo simile, non pensate. C'è un tempo per uccidere. Ci sono invece dei tempi in cui pensi che i conflitti possano trovare una risoluzione non violenta, in cui si possa curare quella piaga che è il pensare che io non sono custode di mio fratello, anzi, meglio farlo fuori perché mi sta rubando la scena, come con Caino e Abele. Un tempo per demolire, un tempo per costruire. A volte bisogna demolire, non è negativo. Ci sono delle cose che vanno decostruite. Ci sono periodi in cui, per dirla col poeta, non chiederci la parola. Posso solo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, ciò che vorremmo decostruire perché non ci piace la situazione. E ci sono dei tempi in cui a te invece è chiesto, come dire, il coraggio e l'intelligenza del costruire. Un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per far lutto, un tempo per danzare. Spostiamo l'ottica, per esempio, nei tempi ecclesiali. Un po' tutte le nostre chiese hanno valorizzato soprattutto più il tempo per piangere, per fare lutto. Perché lì hai bisogno di Dio. Quando tu senti che non ce la fai da solo, quando la tua vita deve elaborare il lutto del proprio delirio di onnipotenza, allora... E abbiamo dimenticato invece che abitare il mondo e abitarlo con fede, perché qui abbiamo un credente, Coelet non è un ateo, lo vedremo subito dopo, richiede anche la capacità di aprirsi a un tempo per ridere, per danzare. Un tempo per gettare sassi, un tempo per raccoglierli. E questa è stata una delle frasi più discusse dagli interpreti, perché non è facile interpretarla. Ha avuto tantissime letture. Pensate che nella tradizione ebraica c'è un midrash che dice che gettare le pietre e poi raccogliere è l'atto sessuale. Uno dice, ma cosa c'entra? Come l'uomo getta il proprio seme nella donna, c'è un tempo per gettare, un tempo per raccogliere. Lo si capisce, questa stranissima interpretazione, probabilmente perché viene subito prima del un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci. Ecco. Ma ripeto, qui, mentre procediamo con questo sistema della ripetizione, del mettere continuamente in parallelo questo ritornello ridondante, c'è un tempo, qui Coelet non sta valutando il valore dei tempi e non sta dicendo guarda che tu li puoi identificare, non sta dicendo qui ci leggi quello che sta succedendo in Ucraina e qui ci leggi quello che sta succedendo nella tua famiglia, no, vola ampio, evoca dei paesaggi, e mentre tu ascolti queste variazioni sul tema dici appunto, che tempo sto vivendo? In che tempo mi è dato di vivere la mia esperienza umana e di fede? Proseguiamo. C'è un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via. Ci sono tempi in cui cerchi e poi conservi quello che hai cercato, e a volte a una generazione può essere dato di vivere in un tempo in cui devi invece perdere e buttar via. Io mi interrogo su questo anche dal punto di vista del dialogo ecumenico, per esempio. Perché vedete, noi finalmente ci siamo ritrovati come chiese sorelle, dopo averci fatto la guerra, ma ci ritroviamo appunto come due sorelle che si ritrovano dopo 30 anni che non si vedevano e non sono più le stesse di quando si sono lasciate. In quei 30 anni si sono maturati tante cose. Noi abbiamo una storia bimillenaria in cui abbiamo riempito le nostre tradizioni di tutto e del contrario di tutto. Io non dico che bisogna buttarle a mare, ci mancherebbe la nostra ricchezza, la ricchezza delle singole chiese. La comunione che cerchiamo nell'ecumenismo è la comunione nella differenza, non nell'appiattimento, nell'uniformità. Però questa parola del Coelet mi dice anche: e se noi dovessimo buttare a mare qualcosa per salvaguardare l'essenziale, per non disperderci negli orpelli che ogni chiesa ha, che cos'è l'essenziale? Capite allora che il tempo per perdere, per buttare, non è di per sé negativo. Dipende dal discernimento che tu operi nel tempo che ti è dato di vivere, che non hai scelto tu di vivere. Un tempo per strappare, un tempo per cucire, un tempo per tacere, un tempo per parlare. Ma insomma, signor Coelet, dimmelo se devo parlare o se devo tacere. Sì, lo so che la sapienza di tutto il mondo dice che ci sono situazioni in cui è meglio parlare, situazioni in cui è meglio tacere, ma qui l'indecisione è grande. Ve lo commento con un passo di un altro libro attribuito a Salomone, che è il Coelet, che è Proverbi. Sentite cosa scrive al capitolo 26, versetto 4 e poi versetto 5. Bellissimo, bellissimo. Non rispondere allo stolto secondo la sua follia, perché tu non gli debba somigliare. Se tu rispondi allo stolto, ti metti sullo stesso piano. Giusto, sapiente. Versetto successivo, 5. Rispondi allo stolto secondo la sua follia, perché non abbia ad apparire saggio ai propri occhi. Fagli capire, digli qualcosa che è stolto. E noi siamo disorientati perché noi siamo figli dell'Occidente, principio di non contraddizione. Non mi puoi dire che questo è nero e il versetto successivo dire che è bianco. O è così o è cos'ha. La Bibbia, che invece è una mentalità poetica, simbolica, dove il simbolo dice tante cose, come un diamante che ha tante sfaccettature, ti dice no, non è così, è troppo semplificatorio pensare la realtà in bianco e nero. Tu devi pensare che a volte allo stolto, allo stesso stolto, devi opporre il silenzio, a volte devi fargli capire che guarda, non ci siamo, non pensare che io la pensi come te. Ma qual è giusto? La Bibbia non ce lo dice, neanche il Coelet. C'è un discernimento in cui ti metti in gioco tu con la tua intelligenza del tempo senza la garanzia che il tuo discernimento possa essere giusto o fallire. Perché capite, qui non siamo nel giusto o sbagliato, ma siamo nel come affronto questo tempo. Siamo nel campo delle ipotesi di lavoro. La fede attiene a questo campo. Noi l'abbiamo troppo sequestrata, la fede, come una certezza, soprattutto oggi, no? È tutto discutibile, per cui dammi almeno un punto fermo. In un mondo liquido che ci sia la roccia della fede. Certo, Dio si presenta come la roccia. Quando diciamo amen in chiesa diciamo questo. Il verbo aman vuol dire alla lettera metto il mio piede sulla roccia. ma forse per usare un esempio non biblico, dovremmo parlare di Rolling Stones, di pietre che rotolano, cioè di situazioni che tu affronti la fatica della storia provando, cercando quella sapienza che non è so tutte le cose e le applico, non è così la sapienza biblica, ma è astuzia, è come mi muovo in questa situazione che non ho scelto. Io volevo vivere un tempo di gioia, un tempo di costruzione, un tempo in cui si raccolgono i frutti, e invece mi è dato di vivere un tempo che è proprio il contrario. Come vivo la vita quando le cose non funzionano? Sono malato, sono anziano, o sono attorniato da persone negative, lamentose, che mi condizionano poi, che creano un clima. Si può vivere la vita buona anche in un contesto che non scegli tu, che non tieni tu sotto controllo. Capite che questa è la sfida, è questa, perché noi a volte diciamo discernimento, vuol dire mi metto lì, penso, leggo la parola e trovo la soluzione. Magari fosse così facile. E invece qui ti viene detto, qui bisogna osare, chiedendosi innanzitutto che tempo è questo per te, per l'epoca in cui ti è dato di vivere, che non hai scelto tu, e usare senza l'assicurazione che il tuo discernimento funzionerà. Noi a volte pensiamo alla fede come un'ideologia rassicurante, no? Una polizza, se ho Dio va bene di sicuro. Poi apri la Bibbia e vedi gente disperata, profeti che dicono magari non fossi nato, magari mi avesse abortito mia madre. Scusate, io non ho ancora finito, però io non so come sono i tempi, ho ancora un po' di tempo, un pochino, ok. Allora riprendiamo un tempo per amare e un tempo per odiare, anche questo uno dice, ma insomma dovremmo amare sempre e non dovremmo odiare mai. E poi invece ti accorgi che ci sono tempi in cui è necessario anche un sacro furore, un'indignazione. Ti accorgi che l'amore a volte diventa retorico, non ha più presa sulla realtà, non la trasforma più, l'accetta per quello che è, in nome del buon vivere. E poi conclude un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Anche qui. Certo che vorremmo tutti vivere un tempo di pace, ma se vivi in un tempo di guerra cosa fai? Come ti muovi? Come dai forma alla tua esistenza e alla tua esperienza di fede? Certo, il Coelet ha iniziato con un tempo per nascere o per generare, ha finito con un tempo per la pace. Come dire, l'ideale sarebbe quello, ma è l'ideale nei desideri del Coelet e di un credente. Normale che questo uno desideri, ma nella storia i nostri desideri sono messi sotto sopra. La maschera regale che il Coelet ha indossato, e l'avete visto la scorsa volta, penso, questa finzione, questo dire sono come Salomone, guardatemi, l'uomo più potente, l'uomo che può usufruire di tutto, e alla fine del libro lo affronterete l'ultima volta, l'autore scoprirà le carte, dirà no, guardate, non sono un re, sono un sapiente. E neanche un sapiente di corte, di quelli tutti ufficiali, un sapiente che ha speso la sua vita per istruire il popolo. Bene, quella maschera regale che ha indossato, il Coelet l'ha indossata per mettere in scena l'eccesso del desiderio. Tu pensi che vorresti avere tutto? Non lo avrai mai, perché tu e anche le cose che operi sono finite, mortali. È un delirio di onnipotenza. Non perché il desiderio è sbagliato, come purtroppo le nostre chiese a volte hanno detto. Il desiderio è il motore della vita. Dio ha messo in moto, ha messo al mondo il mondo, desiderandolo, vedendolo come cosa buona. ma l'eccesso del desiderio, il pensare che tu puoi tenere tutto sotto controllo, che il tempo è denaro, che il tempo è quello che tu hai progettato, questo sarà la vita stessa a smentirlo, a farti capire che le cose non funzionano così. A te è chiesto di fare un passo indietro rispetto a questo eccesso, a questo delirio di onnipotenza, a chiederti come mi muovo in questo tempo che non ho scelto io, o meglio, che magari in parte ho determinato io, ma in una minima parte. Come mi muovo? Se ho ancora 5 minuti, vi leggo velocemente come prosegue, perché finisce questa poesia sul tempo con la domanda che aveva già formulato: che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Perché uno dice, va bene, ok, come posso guadagnare qualcosa, tirare a casa una vita buona in una situazione che non dipende da me? Che non è deterministica, perché qui non c'è un quadro, una gabbia d'acciaio in cui tu sei lì, punto. Perché, anzi, c'è un variare dei tempi, vedete come cambiano velocemente, perché la storia è fatta di tante storie, come la nostra vita singolare è fatta di tante vite. Allora, in questa situazione, che guadagno ho a operare, visto che non tutto dipende da me? E qui c'è la parola chiave, perché guadagno, itron, era la parola chiave del momento in cui Coelet ha preso la parola. La prima globalizzazione sotto Alessandro Magno, si creano le infrastrutture dalla Macedonia all'India, i commerci vanno alla grande, chi investe guadagna, era la parola chiave. Guadagno, business. E lui dice, ah sì, bene, la uso anch'io, la parola che usano tutti, che è in bocca a tutti, ma la uso col punto di domanda. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? In un contesto che non controlli, in un contesto in cui tu ti muovi come un mortale, uno che finisce. Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Ho guardato, considerato una traduzione, come dire, giusta, ma è il vedere sotto il cielo. Tu guarda, osserva quello che succede. Non fare della fede un'ideologia, qualcosa che funziona a prescindere da quello che vedi. No, stai ai fatti, guarda, ho guardato. Bene, Dio ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. E questa non ce l'aspetteremo da Coelet. Ha detto che tutto è soffio, è inconsistenza. E adesso ci dice che ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Vedete, la mentalità biblica funziona così, non per slogan, è tutto bello, è tutto vano. Funziona per tensioni da tenere assieme. Ma questa tensione cosa ci dice? Che la vita buona, sognata da Dio per tutti e tutte noi, è proprio quella vita limitata in cui tu non hai il controllo di tutto. Quel modo di vivere il tempo che i nostri orecchi contemporanei può suonare come una resa, allora se è fuori controllo cosa faccio? Quel modo di vivere il tempo che susciterebbe in noi il genere letterario lamento, ma no, ma allora non vale la pena niente, è lì che si annida la vita buona. Questo è qualcosa che ci sembra paradossale, ma che è biblico. C'è un cogliere la bontà della vita nella vita limitata. Il tema del limite è stratosferico, non lo affrontiamo stasera, ma fin da subito, fin da Genesi, la vita buona è pensata come una vita che si misura col limite, non con il limite arbitrario di un Dio che ti dice questo non lo puoi fare, perché noi l'abbiamo pensato così il limite, no? Un'imposizione arbitraria di autorità, no. Il limite come risorsa per aprirti all'altro. Non è bene che l'essere umano sia solo. C'è un limite che ti fa affrontare la vita non da solo, per esempio, ma ripeto, non lo affrontiamo. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi. Le nostre altre Bibbie traducono la nozione dell'eternità. Insomma, cioè, tu vivi di momenti, c'è cioè un tempo per, un tempo per, però dentro di te hai come l'idea che c'è un tempo che dura, che si prolunga, diciamolo in linguaggio corrente, hai almeno l'intuizione che questo tempo che continua a variare, che sembra una girandola, ha un orientamento, ha un senso. Lo intuisci, non riesci a dirlo, perché se qualcuno ti dicesse, ok, stiamo ai fatti, spiegami il senso di queste cose, ti morirebbe la parola in bocca. Ma dentro il cuore, dice il Coelet, Dio ha posto questa intuizione, questo sospetto, tradurrei io, questo sospetto che c'è una durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. È molto onesto, mamma mia, è una scuola di onestà intellettuale il Coelet. Ho capito che per essi non c'è nulla di meglio che godere e procurarsi felicità durante la loro vita, e che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro, anche questo è dono di Dio. Bellissimo, bellissimo, capite? Cioè tu cosa puoi capire in questa realtà che ti sfugge, che non puoi tenere sotto controllo? Prima che forse c'è un senso, anche se io non lo afferro, non lo comprendo. Secondo, che questa vita buona Dio me l'ha offerta non perché io mi lamentassi che non ho tutto, ma perché potessi goderne di questa vita. Il discorso sarebbe lungo, ve lo dico con una frase stratosferica del Talmud. Dio ci chiederà conto al termine della vita di tutte le gioie di cui non avremo goduto. C'è anche nell'Ecclesiaste, ma il Talmud poi la riformula in questa maniera molto forte. E capite che a noi ci scompiglia una roba del genere, ma come? Noi che siamo cresciuti in chiese che hanno più abbracciato un'idea ascetica della vita, Sai gustare la vita, dove gustare non vuol dire, come dire, quel ripiegamento sul proprio godimento narcisistico, vuol dire sicuramente un gusto condiviso, ma sai che questo è dono di Dio. Bellissima questa cosa che ci dice il Coelet. Non è che, vabbè, insomma, siccome Dio è lontano e la realtà è incontrollabile, se puoi godere un po', godi, no? Tu sei chiamato a mangiare, bere, godere del tuo lavoro, e anche questo devi riconoscere, è un dono di Dio. Riconosco che qualsiasi cosa Dio fa dura per sempre, non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché lo si tema, dove il timore, sapete, non vuol dire la paura. Potremmo dire che la traduzione in lingua cristiana del tema timore di Dio è credere. Il timore di Dio vuol dire credere in Lui. Cioè, tu, pur nella parzialità e nella precarietà della tua esperienza, puoi riconoscere che c'è un progetto che ti sfugge, un progetto che mette in atto Dio, di cui appunto ti puoi fidare. E poi c'è l'ultima frase e poi mi fermo perché è troppo lungo il capitolo. Quello che accade già è stato, quello che sarà già è avvenuto. E qualcuno dice, vedi, qui c'è un'idea circolare del tempo, quello che è già stato accade di nuovo, e così anche per il futuro. È il filosofo Nietzsche, no, che ha parlato soprattutto di questa circolarità. Non penso personalmente, poi magari nel dibattito se ne può discutere, perché il Coelet non è tanto un filosofo, e forse questa frase la possiamo capire alla luce del versetto precedente, cioè quando sta dicendo che qualsiasi cosa Dio fa dura per sempre e non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Però gli ultimi 30 secondi li sfrutto per dire, per commentare l'ultimo versetto. Solo Dio può cercare ciò che ormai è scomparso. È bellissima, è bellissima. Ed è una provocazione per noi, perché noi diciamo, una volta che una cosa è finita, è scomparsa, basta, si gira pagina. Dio invece recupera anche, redime non solo il futuro, redime da un passato insoddisfacente, ma redime anche il passato. C'è un famoso testo, probabilmente lo conoscete, del filosofo Walter Benjamin, che commenta un quadro di Paul Klee intitolato Angelus Novus, pittura moderna, difficile da decifrare, però il quadro mostra l'angelo della storia che viene trascinato dalla corrente, perché la storia va sempre avanti. E lui però ha il capo girato all'indietro per vedere le vittime che questa storia lascia lungo la strada mentre procede verso il progresso infinito. Ecco. E appunto l'angelo della storia, per questo filosofo, voleva dire la vera salvezza è quando la salvezza è data anche a chi è stato sconfitto dalla storia ed è morto di una morte crudele, non ha visto il compimento dei tempi. Che bello che questo quelte, che è così aderente a ciò che si muove sotto il cielo, a ciò che vede, ha questa intuizione. Se c'è un'idea di durata nel tempo, se c'è un Dio che riesce a dare un senso a questo tempo aggrovigliato che noi umani non riusciamo a decifrare, bene, quel Dio riscatterà e riprenderà quelle vite che noi abbiamo ormai considerato perdute, senza senso, e gli darà dignità. Allora, il sipario si chiude e noi torniamo alla nostra vita di sempre, però che bello che ci torniamo con questa narrazione, con questa rappresentazione, con questa domanda: ma tu come vivi il tempo? Ti rendi conto che potresti dirlo con un altro linguaggio, con un linguaggio poetico? Ti rendi conto che potresti andare oltre il lamento, oh, i tempi che mi hai dato di vivere non sono quelli che avrei desiderato? Ti rendi conto che qui ti giochi la qualità della tua vita e la qualità della tua fede nel discernere come agire con astuzia e con sapienza in questo tempo? È un tempo di fallimento, bene, fa come l'amministratore astuto della parabola che dice mi hanno licenziato, è andata male, cosa faccio? Non so zappare, mendicare, mi vergogno. Chiamo i debitori e dico, quanto devi? 100? Scrivi 50. Bisogna agire con astuzia nel tempo per essere generativi, non per dire è giusto e sbagliato, non per fare i notai della storia, prendo nota che le cose vanno così. No, essere credenti nel Dio biblico vuol dire credersi lievito nella pasta, anche quando la pasta sembra così dura da resistere al lievito.
Grazie Angelo, molti spunti, molte sollecitazioni e spero anche molte domande o molte cose che a voi avete voglia di condividere. Abbiamo ancora tempo, tanto per rimanere in tema, abbiamo ancora un po' di tempo per rimanere insieme e per condividere qualche pensiero, qualche domanda, chiedere qualche approfondimento, quindi obiezioni, contraddizioni, dire no, è sbagliato tutto, insomma, tutto è possibile in questo tempo che ci prendiamo ancora questa sera. Chi vuole magari viene qua, solo perché dato che la serata viene registrata, chi parla nel microfono, insomma, può essere condiviso con chi ascolterà. C'è un tempo per tacere, ma poi. Intanto, come in tutte le trasmissioni che si rispettano, facciamo un attimo di pubblicità e approfittiamo di questo tempo di silenzio per ricordarvi che questa è soltanto la seconda di quattro tappe, di quattro serate, di questi quattro lunedì di maggio che ci siamo dedicati al Coelet, e quindi lunedì prossimo avremo Laura Beltrame, che è qua, e Don Nicola, che è stato uno degli animatori e organizzatori di questo ciclo, che ci racconteranno qualcosa sui capitoli 5 e 6, e il titolo è Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Quindi, ecco, lunedì prossimo avremo questo tema, avremo questi due questo fratello e questa sorella che ci aiuteranno a fare un altro pezzo di strada. Intanto, se è venuto il tempo per parlare, ecco, approfittatene. Ecco.
Grazie. Io volevo comunicare una suggestione che lei mi ha lasciato proprio all'ultimo, quando è entrata la poesia nelle sue riflessioni. E questa esigenza, o comunque questo sprono a guardare la vita con poesia e nella sua poesia. In effetti, appena si incomincia a leggere "c'è un tempo per" e "c'è un tempo per", sembra già di essere cullati dentro a una poesia che porta a qualche cosa, che conduce. Ecco, la dimensione poetica della vita che non esclude il dolore o non esclude nulla del negativo, ma che anzi conserva sempre la passione per la vita. Lei diceva: la Bibbia è un libro poetico perché è il libro del simbolo. Forse noi abbiamo bisogno di recuperare la simbologia della vita, la poesia della vita nei suoi simboli, in quelle espressioni che non dicono tutto, ma che lasciano in sospeso qualche cosa. Ecco, noi, stavo pensando, ci siamo così allenati nel parlare, nel dire tutto, nello spiegare tutto, che abbiamo tolto alla vita quella poesia del mistero che invece ci aiuta a capirla. Quindi grazie per questo incipit.
Magari vuoi reagire subito a... Ah, no, no. Okay. Ecco, possiamo anche portare il microfono fino lì, eh? Cioè, il microfono si muove.
Allora, mi ha leggermente anticipato Laura. Allora, noi facciamo parte di un progetto unico e ripetibile. La nostra vita ha un compito, ma a volte io parlo per me, penso che anche lo stare, l'abbandonarsi al progetto di Dio, stando, non questo fare, lo stare nell'ascolto di Dio che mi aiuti a vivere la mia vita in questo tempo che mi è dato. Non è solo questa iperattività che vedo gigantescamente in questo periodo, in questi anni, più di quando ero giovane. Questo non vuol dire annullare la progettualità, le belle cose, no? Crearsi la famiglia, i figli, però anche lo stare nell'ascolto, perché secondo me Dio ci parla e ci dà la via, anche leggendo i testi biblici. Si è un po' perso questo almeno mi pare, questo stare all'ascolto, in silenzio. C'è troppo rumore. Questo io cerco di fare in questo periodo di vita molto matura rispetto a quando ero più giovane.
Grazie. Angelo.
Sì, solo per valorizzare le cose che avete detto, cioè, il Coelet è proprio l'esempio chiaro che la poesia non è per infiorettare la realtà, perché la guarda in maniera... la poesia è proprio questo far parlare la realtà, e da questo punto di vista mi verrebbe da aggiungere solo questo, cioè noi abbiamo alle spalle una tradizione interpretativa delle scritture molto attenta al messaggio. Che cosa dice questo testo? Giusto? importante. Però forse la domanda che dovremmo fare è come lo dice, cioè il linguaggio che usa, il come. La poesia è preoccupata anche di questo, guarda che, o per dirla con un linguaggio moderno, guarda che il mezzo è già il messaggio. Dimmi come parli del tempo e capisco già come lo vivi. Allora sì, questa cosa del linguaggio poetico per me è importantissima, ma capite, non perché, vabbè, insomma, con tutti i problemi del mondo tu ti metti a far poesia, no, ma non è quello, perché proprio i problemi del mondo mi chiedono di avere un respiro ampio, di non fermarmi, perché cosa succede se ci manca questo respiro? Che poi noi, appunto, con un delirio di onnipotenza sappiamo tutto. Appena esce una notizia la commentiamo senza neanche verificarla, provando a vedere fonti differenti. Cioè, noi siamo dei predatori nella realtà. E qui invece ti viene insegnata l'arte dell'ascolto, dello stare, del fermarti. Io penso che questo... È chiaro che poi sono linguaggi differenti. Se uno fa il lavoro, deve lavorare, deve stare i tempi. Però qui prova a incrociare anche i tempi differenti, dire ok, anche in un tempo di grandi commerci, anche in un orizzonte economico come quello in cui lui ha vissuto, dove ciò che conta è il guadagno, è il business, anche lì devi darti dei tempi per fermarti e dire sì, ma cosa me ne faccio di tutta questa roba? Cioè è chiaro che noi misuriamo lo scontro tra due linguaggi differenti oggi. Il linguaggio strumentale, il linguaggio che mi dice come risolvo questo problema, quali mezzi metto in atto per arrivare a quell'obiettivo, è un linguaggio più di senso, poetico. Ecco, il Coelet prova, come dire, a fare in modo che uno ridiscuta l'altro, però per far questo bisogna proprio, appunto, darsi del tempo per pensare. La poesia gioca sui simboli perché i simboli fanno pensare, evocano, non ti danno la rispostina.
Ecco, allora intanto questo mi faceva pensare che questo tempo che ci siamo, che vi siete anche voi presi questa sera per essere qua, è un tempo che va in questo senso, che sicuramente... ognuno di voi avrà avuto qualche cos'altro che poteva, doveva o voleva fare, invece si è preso questo tempo, e quindi già io sono molto grato che tutti voi vi siate preso questo tempo questa sera, e speriamo anche le prossime, per essere qua. Chi vuole aggiungere qualcosa ancora? Altre domande, riflessioni? Lidia.
Parto da un altro punto di vista, che è poi anche reattivo al voler tenere tutto sotto controllo, che è subire il tempo. Cioè io mi trovo in una situazione dove vivo un tempo particolare che non ho scelto, e penso che quello è l'unico tempo che ho. Cioè, immaginate un lutto. Io sono nel tempo del lutto, non riesco a pensare che ci possa essere un altro tempo per la mia vita. Il lutto mi mangia tutto il mio tempo. Io vivo nel lutto e sono in questo loop dove non riesco a uscire, per cui sono paralizzata. Allora, qui non c'è il problema certo di tenere tutto sotto controllo, ma c'è bisogno di aiutarmi a sentire che, pur se nata in quel fragile frammento, non è detto che la mia vita sia tutto un lutto. E allora in questo mi viene in aiuto anche il Coelet con questo cantico poetico, nel pensare che è vero che siamo soffi, è vero che siamo fragili, ma all'interno di questa fragilità, all'interno di questi grandi tempi che dobbiamo discernere, c'è anche un movimento. Cioè, voglio dire, è vero che c'è vita anche nella malattia, ma non è detto che il tempo della malattia sia l'unico mio tempo, non è detto che il tempo del dolore sia l'unico mio tempo. Allora qui io ci leggo l'Evangelo del Coelet nell'annunciarmi questa mobilità, questa possibilità di pensare. Io non riesco a ascoltarla nel momento del lutto, Così come forse non riesco a soltarla nel momento in cui mi dà la gioia, non so dire grazie, a me è andata bene, sto vivendo una vita bella, non penso che possa esserci un tempo del disagio. Ecco, questa sapienza di pensare che pur nella nostra piccolezza noi siamo chiamati non solo a discernere grandi tempi per capire, ma anche a sentire questi movimenti, per cui e non lasciarci ingabbiare. Io penso soprattutto ai tempi del dolore, insomma, io non sono solo il lutto, io non sono solo la malattia, e per cui mi è dato un tempo del dolore, ma mi sarà dato un tempo del sorriso. Forse non sarà il sorriso pieno e ingenuo di chi non ha attraversato il dolore, ma possibile che sia condannata a rimanere imprigionata nel mio lutto e non c'è più niente? Come lavora la poesia anche qui, no?
No, condivido, è vero, è appunto, forse il Coelete l'ha espresso con questa alternanza dei tempi, appunto. Dico solo questo, ecco, ma proprio in dialogo, noi sperimentiamo il sentirsi in trappola in certi momenti della vita, nel tempo del lutto piuttosto che nel fallimento, ecco. C'è anche, come dire, il rischio opposto, che questi tempi negativi noi non li viviamo come tempo, come parentesi. Sto male, quando guarirò tornerò a vivere, mentre tu stai vivendo anche mentre sei malato. Allora è chiaro che io, è bella l'osservazione che hai fatto, grazie, ed è condivisibile, secondo me nasce proprio da questa alternanza dei tempi del Coelet. La sfida del Coelet è: qualunque tempo tu ti tocca vivere, lo puoi vivere, puoi sperimentare la vita buona anche in quel tempo in cui dice no, qui non si cava un ragno dal buco, qui è impossibile, la vita è paralizzata. No, tu puoi sperimentare la vita e procedere e cambiare scenario, ecco, in qualunque situazione tu ti venga a trovare.
Grazie. Qualche altra suggestione? O domanda? In questo senso mi chiedevo, che forse vale anche appunto il rovescio, pensavo ai deliri di onnipotenza che, insomma, che non mancano anche nel nostro tempo, allora forse può anche essere un segno di speranza questa parola che ci dice che anche a queste deliri di onnipotenza, che si sente sempre il più forte, il migliore, quello in grado di sconfiggere l'altro, magari non sarà sempre così. Allora forse per lo sconfitto di turno c'è questa speranza che appunto nessun tempo è per sempre. Ecco, non avevo una domanda però, Angelo, perché a me ha colpito, rileggendo questo brano, ascoltandoti rileggere questo brano, questa cosa che dice il versetto 14, io ho riconosciuto che tutto quel che Dio fa è per sempre. Ecco, questo per sempre, che non so se nell'altra traduzione analogo, dura, ecco, sì, comunque colpisce, no? Sembra quasi dire tutto ciò che sta appunto sotto il cielo, che fa parte della nostra umanità, nulla di tutto ciò, di tutto quello che noi viviamo è per sempre, né il bene né il male. Però quel che Dio fa è per sempre. Cioè, ecco, questo, non so, questo, come dire, come questa piccola crepa che in qualche modo, anche qua, forse impedisce che questa alternanza, questo altalenarsi dei tempi diventi poi un dramma, ecco. Non so se ho letto bene o se così questa parola mi ha solo così colpito per caso.
No, penso che è una lettura legittima e anche giusta. Cioè, è vero che l'alternanza dei tempi non sia del tutto incontrollabile, ecco, che ci sia. Cioè, ai tempi del Coelte, vi dicevo, c'era questa grande discussione, appunto, di cui si erano fatto voce soprattutto gli scrittori apocalittici, cioè del dire Noi possiamo guardare la storia dalla fine, quando appunto i giochi saranno fatti e sarà Dio a determinare il risultato. E Coelete è allergico a questo, perché lo vede come una scappatoia, lo vede come una rinuncia a fare i conti con la storia personale o collettiva nella sua precarietà. Però ha questa intuizione, ecco, cioè c'è stato un autore che diceva: ma Coelete sembra un ateo, sembra... No, no, Coelete è veramente un credente, che anche nel momento in cui dice di gustare la vita, appunto, dice: è Dio che ti dà, ecco, è dono di Dio. E ha come questo, ecco, non so se magari vi suona male perché sembra quasi un linguaggio da detective, ma è come se avesse il sospetto che c'è un mistero del mondo che chiamiamo Dio, e questo mistero del mondo che chiamiamo Dio ha uno sguardo un po' più ampio di quello limitato, il nostro, sotto il cielo, e sa cogliere appunto quello che noi chiamiamo l'assoluto, comunque il per sempre, ciò che dura. Ecco. Però mi sembra che lo dica con molta discrezione, cioè non è che gioca la carta della fede per dire sì sì, discutete pure, ma comunque poi alla fine, no, dice sì, sembra quasi, come dire, un liquido di contrasto, quasi non tanto per affermare che Dio comunque tiene tutto nelle sue mani, ma che noi, a differenza di Dio, del Dio che vive un tempo che dura per sempre, viviamo un tempo che si alterna e che non scorge. Nonostante cerchiamo la sapienza, non arriveremo mai a una sapienza che determina il senso della storia. Su questo la tradizione ebraica è impressionante, c'è un famoso detto che dice: la storia non ha senso. Uno legge questo e dice: ma come? Punto. Gli sarà dato. Il senso gli sarà dato alla fine, non è qualcosa di garantito all'inizio. Su questo il Coelete è di una coerenza impressionante. Tutta la letteratura sapienziale dice: la prima cosa da fare è credere. Principio della sapienza è il timore del Signore. Timore vuol dire credere. Vuoi iniziare ad essere un sapiente? Il Coelete dice: sarà alla fine, lo vedrete nell'ultimo capitolo, si dice: ultima parola, sof davar, ultima cosa che ti dico, temi Dio. Ma capite, il timore di Dio è alla fine, quando tu hai affrontato la vita. Questa è proprio l'ipotesi sapienziale, che tu parti dal basso, dalla storia, che non metti subito l'ipotesi di lavoro Dio per risolvere le contraddizioni, ma la guadagni piano piano come intuizione, come sospetto, come idea che ma nelle contraddizioni della vita posso gustare la vita, perché all'origine della vita, alla sorgente del mondo, c'è un Dio che ha desiderato la vita buona, che desidera che noi possiamo gustare il bene.
Grazie, forse potremmo dire che Dio allora non è oltre il tempo, ma è dentro il tempo, come mistero, certo, come mistero. Ancora qualche richiesta di parola? Altrimenti c'è anche il tempo di dirsi buonanotte, di dirsi, o meglio, buon ritorno a casa e soprattutto buon ritorno lunedì prossimo. Con Laura e con Don Nicola, Dio è in cielo e tu sei sulla terra per proseguire il nostro cammino. Allora grazie per questo tempo che vi siete presi questa sera e a presto, arrivederci. La registrazione dove sarà disponibile? Sito della parrocchia di Germignaga, ok. Sì, ok. Grazie mille, grazie ancora. E grazie.